pronto il primo degli approfondimenti di questa mattinata informativa di Blackout. Siamo collegati con Danilo Ghia, che è l'avvocato di Emilio Scalzo. Tutti conoscono la vicenda di Emilio, è stato arrestato a settembre, ha trascorso molti mesi, un paio di mesi dagli arresti domiciliari, e poi con un'operazione in grande stile che ha bloccato strade e sentieri a Bussoleno è stato arrestato. Due giorni dopo è stato tradotto in Francia e subito, quasi subito, nel giro di 12 ore hanno deciso il suo trasferimento al carcere di Aix-en-Provence, molto distante da casa sua e dalla frontiera, dove con tanti altri per anni aveva partecipato alle azioni di solidarietà con i migranti in viaggio verso la Francia. Ma vogliamo capirne un po' di più del dispositivo che lo ha colpito, nonostante si tratti di un reato abbastanza lieve, e che lo ha portato ad un'estradizione in Francia prima ancora che venisse celebrato il processo. Buongiorno, avvocato Ghia.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, ci vuoi spiegare un attimo come sono andate le cose? So che a volte le questioni tecniche risultano un po' fastidiose, però sono anche utili per capire quali sono i meccanismi che vengono utilizzati per reprimere gli attivisti più attivi, quelli che insomma si danno più da fare, quelli come Emilio Scalzo.
Certamente. Allora, Emilio Scalzo è stato raggiunto da un mandato d'arresto europeo, richiesto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Gap sulla base di una misura cautelare. Per precisare, devo subito dire che nel momento in cui vi è un mandato di arresto europeo regolato da una norma italiana ed è comunque riconosciuta da tutti gli stati europei, non c'entra alcunché la politica, non c'entra alcunché il ministero. È un procedimento strettamente giudiziario, per cui il procuratore della Repubblica, cioè colui il quale chiede il mandato di arresto europeo, trasmette il mandato alla Corte d'Appello territorialmente competente, nel caso di specie ovviamente Torino, e la Corte d'Appello valuta se sussistono i presupposti per accogliere il mandato d'arresto europeo e di conseguenza consegnare il soggetto. Per la precisione non si parla di estradizione, ma si parla di consegna. Il mandato d'arresto europeo è stato richiesto contestando a Scalzo un reato, ovvero una violenza nei confronti di un gendarme che avrebbe procurato, che avrebbe in qualche modo prodotto delle lesioni e delle lesioni gravi in capo al gendarme stesso. Non appena è pervenuto alla Corte d'Appello, la Corte d'Appello immediatamente ha ritenuto di disporre in Italia una misura cautelare. Nella prima fase ha disposto gli arresti. La misura cautelare in questo caso non deve rispondere a tutti i presupposti che noi conosciamo, ovvero il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato o il pericolo di fuga, ma nel momento in cui vi è un mandato di arresto europeo, il Tribunale, nel caso di specie la Corte d'Appello, per cui l'organo competente, deve solo verificare se esiste l'eventuale pericolo di fuga, perché gli altri presupposti non possono essere posti all'attenzione della Corte d'Appello. La Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente il pericolo di fuga e aveva, nonostante la nostra opposizione, opposizione motivata dal fatto che peraltro Emilio era stato attinto da numerose misure e mai si era sottratto, così come mai si era sottratto ai procedimenti penali, numerosi procedimenti penali, sempre solamente conseguenti alla sua partecipazione al movimento Notav, ebbene non si era mai sottratto, per cui abbiamo ritenuto che non sussistesse neanche questo presupposto. La Corte d'Appello aveva comunque ritenuto di applicare a Scalzo la misura della detenzione in carcere. Dopo pochi giorni avevamo richiesto la modifica della misura e la Corte aveva accolto la nostra istanza disponendo che a scalzo venissero comminati gli arresti domiciliari. E questo per quanto attiene alla prima fase. Successivamente, nell'arco di 10 giorni, è stata discussa avanti la Corte d'Appello la richiesta MAE, perché il primo momento era solo connesso all'eventuale applicazione di una misura cautelare. Successivamente invece la Corte d'Appello ha discusso se accogliere o meno questa MAE. Noi avevamo sostenuto in quella sede, avevo sostenuto che non sussistevano i presupposti. Teniamo presente che la norma MAE è una norma assolutamente chiusa. I motivi per non consegnare il soggetto sono assai risegati. Uno di questi motivi però è l'eventuale sussistenza nel territorio dello Stato al quale è richiesto la consegna di altri procedimenti. Ebbene, Scalza aveva ed ha un procedimento in corso, ovvero un procedimento conseguente all'occupazione della casa di Ulks dove venivano assistiti i migranti, e aveva quel procedimento in corso. Peraltro la prima udienza era stata fissata per pochi giorni dopo, tant'è che io sollevai, e lo prevede l'articolo 24 della legge sul mandato d'arresto europeo, io sollevai la questione dicendo: signori giudici, guardate che c'è questo procedimento, nel momento in cui Scalzo dovesse essere consegnato è chiaro che il procedimento dovrebbe in qualche modo nei suoi confronti interrompersi, perché la consegna ovviamente determina un legittimo impedimento in capo all'imputato. Tra l'altro la norma MAE all'articolo 20 indica quali sono i presupposti nel momento in cui sussistono una serie di elementi, i presupposti per consegnare o meno il soggetto, e dice che debbono essere valutati tutta una serie di presupposti. Ebbene, ciononostante la Corte d'Appello ha ritenuto di accogliere la richiesta, per cui di consegnare Scalzo, dicendo sostanzialmente due cose che io non ho minimamente condiviso e che ritengo assolutamente sbagliate, ovvero dicendo innanzitutto che è evidente che il reato commesso in Francia è più grave del reato commesso in Italia, e su questo non ci sono dubbi, ma questo è uno dei numerosi presupposti, e poi assumendo la tesi che sarebbe stato assai probabile che il procedimento in Francia in qualche modo, visto e considerato che vedeva solo un imputato nel caso di specie Scalzo, sarebbe comunque terminato ben prima che il procedimento pendente in Italia. Questa è un'assurdità, ed è un'assurdità per un motivo estremamente semplice, ovvero perché il procedimento pendente in Italia, che vede sì 18 imputati, ma è che è ormai incardinato in tutti i suoi aspetti, è già stato calendarizzato e sarebbe in qualche modo terminato nel mese, e terminerà probabilmente nel mese di marzo. Peraltro è un procedimento ove il pubblico ministero ha indicato 22 testi, 20 dei quali agente delle forze dell'ordine, gli altri imputati hanno indicato altri testi, ed è assolutamente evidente che qualora Scalzo fosse stato consegnato, il processo nei suoi confronti non si sarebbe potuto celebrare, e nel momento in cui Scalzo dovesse poi tornare in Italia bisogna rifare un altro processo, per cui con dei costi anche elevatissimi, visto e considerato che tutti i testi, ivi compresi gli agenti, dovranno essere riascoltati. Detto ciò, la Corte ha comunque accolto la richiesta della Francia, per cui di consegna ha rigettato la nostra posizione. Abbiamo a quel punto ritenuto che la Corte avesse commesso un gravissimo errore, per cui abbiamo fatto un ricorso in Cassazione. Abbiamo sostenuto la tesi che non era stato in qualche modo rispettata la prescrizione dell'articolo 20, nel senso che della legge sul mandato d'arresto europeo, nel senso che era stato per deliberare la consegna analizzato uno dei criteri, ma non tutti i criteri. Per cui abbiamo esposto alla Corte, producendo nuovamente della documentazione, alla Corte di Cassazione, tutti quelli che erano gli elementi per i quali, secondo noi, la Corte d'Appello aveva commesso un errore di diritto. Abbiamo anche fatto presente una cosa importante, ovvero che, visto e considerato che in Francia il processo non era neanche stato incardinato e vi era solamente una richiesta di una misura cautelare e il mandato di arresto europeo era stato richiesto sulla base di questa misura, ebbene in Francia, qualora il soggetto non fosse stato consegnato, non avrebbe avuto alcun tipo di pregiudizio, visto e considerato che la Francia avrebbe tranquillamente potuto celebrare il processo, sarebbe poi stato scalzo a decidere se recarsi in Francia, ovvero se ad un certo punto non recarsi, e il processo sarebbe continuato in contumacia. E questo è quanto. Che cosa è successo dopo? È successo che a questo punto scalzo è rimasto ai domiciliari in attesa che venisse perfezionata la consegna, per cui si provvedesse a consegnare scalzo in Francia. È successo poi una cosa che ha, io ritengo, dell'incredibile, ovvero assurda, in quanto scalzo si è visto aggravare la misura cautelare 2 giorni prima della consegna, ovvero dagli arresti domiciliari nuovamente alla detenzione in carcere. Ma la cosa assai, direi, inaccettabile è che la motivazione della Corte d'Appello per aggravare questa misura è stata sostanzialmente quella di affermare che intorno alla casa di Scalzo oramai da qualche tempo vi erano dei manifestanti e che eventualmente questi manifestanti avrebbero potuto creare dei problemi all'atto della consegna del soggetto alla Francia.
Ora, scusa una cosa, è come se qualcuno mettesse in galera te per una cosa che ho fatto io, anzi, che bravissima. Potrei fare io?
Bravissima, cioè la tesi qual è sostanzialmente? Che io aggravo la misura all'indagato perché alcuni soggetti presenti nelle vicinanze di casa sua potrebbero commettere dei reati. Cioè, è una cosa che non trova giustificazione alcuna. Non trovo giustificazione né la richiesta della Procura Generale né tantomeno l'accoglimento della Corte d'Appello di questa istanza, perché, ripeto, a Scalzo non è stato contestato in qualche modo di non aver rispettato le prescrizioni degli arresti domiciliari. A Scalzo non è stato contestato alcunché. A Scalzo è stata aggravata una misura perché altri soggetti, lo ripeto perché mi pare veramente assurdo, avrebbero potuto commettere dei reati. In più vi è una contraddizione anche di fatto, perché se questi altri soggetti avessero in qualche modo voluto creare dei problemi, li avrebbero anche creati nel momento in cui Scalzo si è visto aggravare la misura e è stato trasferito in carcere. Invece nulla di tutto ciò è avvenuto. E questo è quanto.
Infatti, perché poi non c'è differenza nel momento in cui la polizia è andata a prendere Emilio a casa sua, il presidio era lì e nessuno sapeva, certo, se la polizia lo stesse andando a prendere per portarlo in Francia o per portarlo nel carcere delle Vallette. Quindi evidentemente una dinamica punitiva fine a se stessa. Persino l'assurdo pretesto dal punto di vista dei fatti non teneva.
E tenete altresì presente che Emilio aveva comunque valutato l'intera posizione assieme ai soggetti presenti nelle vicinanze di casa sua e aveva assolutamente richiesto, la richiesta era stata peraltro accolta, che nel momento in cui fosse stata perfezionata la sua consegna alla Francia, aveva richiesto che nessun episodio violento doveva essere posto in essere da qualsiasi soggetto, per cui aveva proprio richiesto di essere assolutamente tranquilli e sereni nel momento della consegna, eventualmente un saluto da parte di tutti, per cui questo era l'accordo. Nel senso che mai alcuno aveva ritenuto di porre in essere delle azioni e violente per contrastare la consegna di Emilio, oltretutto. Per cui questo provvedimento non si è assolutamente compreso e che credo che, sono certo che sotto l'aspetto del diritto, sia assolutamente errato. Dopodiché Emilio è stato trasferito in Francia, si risulta che sia stato, anzi sappiamo che è stato dapprima trasferito a Briançon, dove è stato identificato, dopodiché è stato trasferito a Gap, dove è avvenuto l'interrogatorio avanti il giudice. Tenete però presente questo: in Francia le decisioni sulla misura cautelare vengono comunque assunte in giornata, per cui è una procedura assolutamente ordinaria per loro. Che cosa capita? Capita che dapprima il giudice istruttore richiede una misura. Qualora la misura sia quella della detenzione in carcere, come nel caso di specie, questa non può essere da lui comminata ma solamente richiesta, vi è poi un tribunale collegiale che quella sera si è fermato per deliberare, un tribunale collegiale che delibera sulla richiesta, per cui chi ha comminato la misura degli arresti è stato il tribunale di Gap. La situazione attualmente è questa.
E adesso lui è stato trasferito in un carcere molto lontano.
Lui è stato trasferito in questo carcere. Ora, io l'unica cosa che ti posso dire è che ovviamente adesso tutta la questione viene seguita dall'avvocato francese, che conosce, che è un avvocato preparato in questa materia, conosce perfettamente il tutto. E andrà ad assumere le decisioni nei prossimi giorni. Dovremo anche consultarci, si farà sentire, ci dirà quale tipo di decisione è stata assunta, perché in Francia, oltre ad esserci il cosiddetto Tribunale della Libertà, ovvero il Tribunale del Riesame, vi è un altro istituto che potrebbe essere in qualche modo seguito dall'avvocato, che è un istituto che prevede che nel momento in cui non sussistono assolutamente i presupposti la misura venga revocata, per cui vi è questo istituto. Dall'altra parte vi è il tribunale del riesame, che rivaluta invece tutta l'intera situazione e decide se effettivamente la misura comminata è corretta, ovvero se può essere comminata altra misura. Peraltro noi avevamo già individuato un alloggio ove Scalzo sarebbe potuto essere stato comunque messo agli arresti domiciliari, e il tribunale ha comunque ritenuto di non accogliere tale istanza. Attualmente la situazione è questa. Nei prossimi giorni l'avvocato francese deciderà quale strada percorrere per meglio tutelare Emilio.
Quindi adesso siamo in attesa di capire quale mosse verranno fatte in attesa di, nella speranza che si riescano almeno ad attenuare le misure che gli sono state applicate fino a questo momento. Ma certo, se dovesse rimanere in carcere, qual è la durata della carcerazione preventiva in Francia? Non lo sai?
E questo non te lo saprei dire. Comunque ritengo che sia sostanzialmente simile alla nostra, ovvero che comunque anche se dovesse essere confermata la detenzione in carcere, vi sono poi tutta una serie di elementi per poter chiedere comunque che venga applicata una misura meno afflittiva nel momento in cui trascorre un po' di tempo. Attualmente siamo ancora nella fase in cui l'avvocato deve assumere la decisione sul da farsi nei prossimi giorni, anche perché le richieste devono comunque essere depositate nei 10 giorni, il che significa che in questa settimana le decisioni verranno assunte.
Quindi lui ha un'alternativa tra chiedere questa annullamento vero e proprio della misura, in quanto, come dire, non ci sono abbastanza elementi, oppure una semplice attenuazione della misura, quindi il Tribunale della Libertà sostanzialmente.
Sì, nel senso che da una parte vi è il Tribunale della Libertà, che è il Tribunale del Riesame, che è uguale identico al nostro, che potrebbe anche eliminare la misura nel momento in cui non sussistono i presupposti. Però vi è anche un'altra strada, e l'altra strada è ci è stato spiegato dall'avvocato francese che vi è un tribunale che decide se è legittima la misura o se la misura non è legittima. In questo secondo caso comunque la misura verrebbe totalmente revocata, per cui Scalza sarebbe nuovamente messo in libertà. Tenete altresì presente che Emilio contesta in modo fermo la ricostruzione effettuata dalla procura di Gap in relazione al reato da lui commesso, perché ovviamente non è in grado di assumere la tesi che il gendarme non ha subito, e poi si parla di frattura del braccio, tanto per capirci, ma lui continua a dichiarare ed è assolutamente convinto che questo evento si è verificato non perché lui ha colpito il gendarme, ma perché il gendarme ha colpito lui e lui ha cercato di difendersi. Il gendarme stava nuovamente cercando di colpire Emilio con un manganello, lui ha alzato un pezzo di legno che ha trovato per terra per cercare di ripararsi e il gendarme ha impattato con il braccio questo pezzo di legno e si è fratturato il braccio, per cui la componente di forza che in qualche modo ha determinato l'evento non è conseguente al colpo inferto da Scalzo, ma è conseguente al tentativo del gendarme di colpirlo con il manganello.
Cioè sostanzialmente questa si è fatto male.
È una legittima difesa sostanzialmente, sì, quella sostenuta da Scalzo.
Chiarissimo, chiarissimo. Va bene, speriamo che, come dire, tutto questo meccanismo porti alla liberazione di Emilio. Qualcuno ci scriveva dicendo: ma ha qualcosa a che fare con il trattato recentemente sottoscritto tra Italia e Francia? Ma immagino che le cose non siano così, correggimi se sbaglio, insomma è una decisione tutta interna alla magistratura francese.
Sì, io credo che potrebbe anche esserci stato un certo qual, mi si permetta, condizionamento visto questo trattato, che peraltro è la prova provata del fallimento dell'Europa, perché se in un'Europa alcuni stati debbono andare ad approvare dei trattati bilaterali vuol dire che l'Europa non funziona. Ma al di là di questa considerazione, l'elemento più grave secondo me è anche questa, mi si permetta di dire, anche se è solo un aspetto giudiziario, questa quasi sudditanza dell'Italia nei confronti della Francia. Non dimentichiamo, e cosa che io peraltro ho sostenuto anche in sede di discussione avanti la Corte d'Appello, che la Francia aveva commesso una serie di atti assai gravi. Non so se vi ricordate l'intervento dei gendarmi francesi a Bardonecchia per andare ad effettuare all'interno di una struttura dove venivano riparati i migranti, per andare ad effettuare alcune analisi su alcuni migranti senza alcuna autorizzazione, ovvero il fatto che in più occasioni i gendarmi francesi abbiano caricato in Francia i migranti e li abbiano trasportati in Italia tra Claviere e Hulk, sono tutti fatti documentati. Vi era stata anche una presa di posizione durissima da parte della politica e vi era stata anche una richiesta reiterata più volte da parte della loro procuratore, dottor Spataro, alla Francia, affinché venissero indicati i nomi dei gendarmi francesi che avevano posto in essere questo tipo di azioni, e a quanto mi costa, però sono notizie giornalistiche, questi nomi non vennero mai fatti alla procura torinese. E allora mi pare veramente eccessivo che poi l'Italia si comporti in questo modo, anche se non è l'Italia ma un organo giudiziario, si comporti in questo modo nei confronti di uno Stato che invece in tutti i modi si è opposto alle richieste della procura italiana.
Quindi una dimensione politica della vicenda c'è, non in sé per sé non ne dubitavamo, ma volevamo capirne di più e questi fatti lo rendono ancora più evidente, semmai ci fossero stati dei dubbi in merito. Io ti ringrazio moltissimo per la disponibilità e ovviamente ci auguriamo tutti che Emilio venga liberato al più presto, e anzi diciamo che in qualche modo sarà con noi durante la marcia No TAV di domani alle 13 da Borgone.
Grazie. Ringrazio tutti per l'occasione che mi avete offerto e buon lavoro a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao.